Ci mettiamo in contatto con Sara Tanvir, giornalista freelance. Ti do intanto il benvenuto qui su Radio Blackout e ti ringrazio per la tua disponibilità.
Grazie per l'invito.
Allora, è in corso la 30ª conferenza delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si tiene a Belém, Brasile, la COP30, che terminerà il 21 novembre 2025. In un tuo articolo di qualche giorno fa, uscito per Valigia Blu, parli delle alluvioni della crisi climatica in Pakistan e scrivi: chi inquina meno paga più di tutti. Com'è attualmente la situazione in Pakistan?
Allora, ad oggi la situazione in realtà non è cambiata molto, cioè non sono più in atto comunque le alluvioni, ma la situazione rimane ancora molto difficile nelle zone colpite. Per esempio nelle zone del nord tuttora ci sono intere comunità che sono tagliate fuori dai collegamenti via terra. Questo ovviamente crea un impatto proprio sulla vita delle comunità, ma anche poi sulla loro economia. Infatti molta dell'economia, soprattutto di quelle zone, si basa proprio sul turismo e anche in parte sull'agricoltura d'allevamento, infatti anche poi nelle zone appunto non di montagna ci sono stati diversi danni ai canali di irrigazione, quindi comunque ha avuto un impatto enorme sull'economia locale. Io una cosa che ci tengo a dire, parlando appunto di ingiustizia climatica, il Pakistan è un paese che sì, ha problemi interni di inquinamento, infatti è uno dei paesi con le città più inquinate al mondo, come per esempio Karachi o Lahore, se non mi ricordo male, è tipo la seconda città più inquinata in questo momento al mondo, però il paese contribuisce a una quota davvero marginale delle emissioni globali, cioè stiamo parlando di meno dello 0,6%, quindi e si ritrova comunque ad affrontare gli effetti più pesanti del cambiamento climatico.
Eh sì, sono state le alluvioni catastrofiche, tra l'altro definite anche dalle Nazioni Unite un disastro climatico di proporzioni epiche. Un pakistano su 7 è direttamente colpito dagli eventi meteorologici estremi. È importante riflettere su chi subisce le conseguenze del cambiamento climatico, soprattutto in rapporto a quanto vi contribuisce.
Esatto. Adesso comunque le alluvioni sono durate da giugno a settembre, che è comunque la stagione estiva, la stagione dei monsoni, però non sono state, cioè nonostante comunque ci siano state 1000 vittime, che comunque sono tante, miliardi e miliardi di danni, interi villaggi spazzati via. Le alluvioni del 2022 invece sono state proprio quelle più intense, dove si è stimato che circa 33 milioni di pakistani sono stati proprio colpiti dagli effetti comunque di quei monsoni. Cioè stiamo parlando di zone enormi come il Sindh, il Punjab, il Beluchistan, che sono finite tutte sott'acqua. E ci tengo a dire che non è stato solo un episodio, cioè questo ha mostrato non solo come le infrastrutture della gestione dell'acqua non siano più adeguate alla realtà attuale, e infatti gran parte del sistema idrico è stato progettato decenni fa, se non addirittura alcune dighe risalgono anche ai tempi del colonialismo inglese, e oggi queste strutture non sono più adeguate per fronteggiare questi eventi che sono sempre più frequenti e sempre più intensi. Il Pakistan, infatti, come ti dicevo, è considerato uno dei paesi più esposti agli impatti del cambiamento climatico. Nel nord del paese, dove appunto nasce tutta la catena montuosa dell'Himalaya, parliamo di un aumento delle temperature intorno ai 2 gradi, che ci può sembrare un cambiamento sensibile, ma non lo è. Infatti questo aumento di 2 gradi ha accelerato lo scioglimento dei ghiacciai, stiamo parlando appunto dei ghiacciai himalayani, che sono, cioè non riusciamo nemmeno a immaginare la loro grandezza, che questi si stanno sciogliendo e creano questi laghi glaciali che sono estremamente instabili e c'è un rischio di sedimento molto molto alto e soprattutto inaspettato, che non si può prevedere, cioè ancora non c'è un sistema di previsione per quando magari questi laghi possono cedere. Infatti la maggior parte delle vittime sono state sono stati il risultato appunto dei cedimenti di questi ghiacciai. Nel sud invece il delta dell'Indo sta perdendo terreno a causa della risalita del livello del mare, e questo non solo ha un effetto comunque sui terreni agricoli, ossia si perdono appunto terreni agricoli, acqua potabile, ma soprattutto sulle comunità costiere, perché le comunità costiere sono le comunità indigene del delta dell'Indo, che non avendo più, cioè che sono strettamente collegate poi all'ecosistema del delta, e questo ecosistema, visto comunque che sta sparendo, queste intere comunità sono costrette alla migrazione interna. Infatti si stima che la città di Karachi, che è una metropoli di quasi 20 milioni di abitanti, ha già comunque un sacco di problemi per via comunque della sovrappopolazione, entro il 2050 sarà costretta comunque ad accogliere circa 2 milioni di migranti climatici. Le politiche interne del Pakistan in questo momento, poi si sta discutendo anche alla COP30 in Amazzonia, ha fissato comunque degli obiettivi che, se posso dare una mia opinione, non sono in questo momento molto realistici, ossia ridurre le emissioni del 15% entro il 2030, quindi stiamo parlando da qua a 5 anni, e portare le rinnovabili al 60% di tutto comunque il mix energetico. E anche questo secondo me non è molto realistico, perché gran parte comunque dell'energia pakistana tuttora va avanti a carbone. Il punto però è che sarà una strategia appunto che vuole andare più verso le fonti rinnovabili, le fonti idroelettriche, ma è che non ci sono i finanziamenti adeguati, e quando ci sono procedono estremamente lentamente, ci sono diversi episodi di corruzione e appunto le risorse interne non bastano per affrontare comunque questa io la chiamo emergenza sistematica.
Certo, ma il concetto è chiaro, no? che è un problema così grande, e tra l'altro che, come appunto dicevi tu, riguarda poco i singoli stati che contribuiscono tra l'altro al disastro climatico in maniera diversa, e capita come in questo caso, è un paradosso molto crudele, ma appunto il Pakistan con un'emissione di CO2 bassissima, quindi contribuisce a meno dell'1% delle emissioni globali, ma subisce le conseguenze più devastanti. La panoramica di cui tra l'altro ti ringrazio molto, è stata molto chiara.
Posso, certo. Vorremmo solo aggiungere un'ultima cosa, proprio per completare il discorso, perdonami se ti interrompo. Volevo semplicemente dire che il tema centrale, appunto, quando si parla di giustizia climatica, è come i paesi comunque più ricchi, i paesi più industrializzati del mondo, del nord globale, quindi paesi del G8, del G7, tra cui anche l'Italia, quindi ci tengo a dire che questo non è un'emergenza lontana, ma è anche il risultato concreto del nostro sistema che contribuisce alle emissioni globali. Noi in Italia abbiamo in qualche modo, comunque con tutte le nostre contraddizioni problematiche, le risorse, o almeno per arginare, affrontare un'emergenza climatica, ma lasciamo il sud del mondo, quindi il Pakistan, i paesi dei Caraibi, l'Africa subsahariana, in balia comunque di una situazione che loro nemmeno hanno creato. Si parla di un fondo loss and damage per coprire comunque le perdite e i danni in questi paesi che comunque sono più vulnerabili, ma il fondo è veramente molto molto limitato rispetto alla realtà dei costi, e quindi sì, no, volevo semplicemente dire appunto che il caso del Pakistan non è un'emergenza lontana, ma è proprio il risultato concreto di un sistema a cui noi stessi contribuiamo, dove però i costi non li affrontiamo noi, ma li affrontano i pakistani, i caraibici e altri paesi comunque del sud globale.
Certo, hai fatto molto bene, perché sono le conseguenze appunto del nostro stile di vita, ma anche del capitalismo.
Assolutamente.
E quindi è necessario, insomma, affrontare il problema per quello che è, no? Un problema strutturale, un problema sistemico. Tornando al caso del Pakistan, ad aprile l'India ha sospeso in maniera unilaterale, lo dice appunto nell'articolo che citavo prima di Valigia Blu, la sua partecipazione al trattato sulle acque dell'Indo. Tra le cose gravi che tra l'altro ti chiedo rispetto alla sospensione e anche a questo trattato, che cos'era, che cos'è stato, cosa ha anche rappresentato per quanto riguarda la diplomazia mondiale, perché varie volte è stato preso come esempio. Ecco, qual è l'esito, il futuro ecologico di questa sospensione e anche quali problemi sta causando?
Ok, allora partiamo dall'inizio. Il trattato delle acque dell'Indo è stato firmato nel 1960 ed era stato negoziato tra India e Pakistan con la mediazione della Banca Mondiale. In pratica, cosa dice questo accordo? L'accordo divide i 6 grandi fiumi del bacino dell'Indo. 3 vanno all'India e 3 al Pakistan. All'India andavano i fiumi orientali, al Pakistan quelli occidentali. Può sembrare comunque una ripartizione tecnica, burocratica, ma per il Pakistan questa era proprio una tematica di sopravvivenza. L'Indo e i suoi affluenti occidentali sono appunto la spina dorsale dell'agricoltura, dei canali di irrigazione e anche dell'acqua potabile per milioni di persone. Per capire perché questo trattato è così importante, bisogna anche ricordare il momento in cui si nasce. Siamo nel 47, siamo subito dopo la partizione, ossia la divisione del Pakistan dall'India, e il ritiro comunque del colonialismo inglese. Il Pakistan è uno stato giovane, ancora in formazione, e si ritrova con le sorgenti dei suoi fiumi principali in territorio indiano. Il clima tra i due paesi era già teso, e infatti la partizione è stato un trauma enorme per entrambi i paesi, soprattutto per le comunità, parlando di diversi milioni di morti. Quindi c'era questo clima che era già teso, la possibilità che l'acqua diventasse una leva politica era più che concreta. Il trattato quindi ha offerto una base di stabilità per entrambi i paesi e devo dire, questo non è solo un'opinione mia ma anche di diversi analisti e storici, ha funzionato sorprendentemente molto bene per decenni, anche in momenti di guerra o comunque di forte tensione tra i due paesi. Ma detto questo, ovviamente non è stato tutto rose e fiori. Nel tempo l'India ha portato avanti diversi progetti idroelettrici sui fiumi destinati al Pakistan, che è una cosa permessa, sia chiaro, ma entro comunque dei limiti molto, molto precisi. E proprio sull'interpretazione di queste regole sono nati anche molti contenziosi tra i due paesi, che in qualche modo si è sempre cercato di risolvere per via diplomatica. Negli ultimi anni il clima politico di entrambi i paesi è molto più rigido, l'India ha iniziato a sospendere alcune parti operative del trattato, soprattutto poi adesso nel maggio scorso che c'è stata una guerra tra i due paesi, tagliando o ritardando lo scambio di dati tecnici e aprendo dighe senza preavviso che normalmente sarebbe prevista in questi casi per il Pakistan. Quindi questo non è un dettaglio comunque da nota diplomatica, significa che gli agricoltori devono pianificare i propri raccolti senza sapere quanta acqua avranno, in un paese dove l'agricoltura è una delle voci è la voce maggiore dell'economia del paese e che dà lavoro a una fetta enorme della popolazione. L'impatto quindi è stato immediato comunque di questa sospensione. In diverse zone si è visto un calo dell'irrigazione, raccolti molto più bassi, coltivazioni ridotte oppure proprio sostituite con delle varietà che necessitano meno acqua. Poi non c'è nessun tipo di un colpo di scena drammatico, ma è proprio un logoramento costante che tocca soprattutto le comunità rurali nella loro quotidianità. Cioè, la sospensione del trattato si è fatta sentire poi anche nella gestione, in questo caso, delle piene e delle inondazioni di questi ultimi mesi. E appunto, come stavamo dicendo, il Pakistan quest'estate ha visto le ennesime inondazioni record, aggravate poi dallo scioglimento dei ghiacciai. Di solito in queste situazioni, visto comunque che i fiumi, cioè per quanto tu puoi mettere un confine tra i due paesi, ma il clima è condiviso, no? Di solito India e Pakistan condividevano molti dati cruciali appunto per prevedere il comportamento dei fiumi e capire quando una diga a monte poteva essere aperta e quindi poi anche prepararsi. Quest'anno invece il flusso delle informazioni è stato molto irregolare, se non quasi assente. Cioè, tornavano comunque delle comunicazioni per via dei canali diplomatici, però molto lente, vaghe, e questo ha reso molto difficile intervenire in tempo nelle zone a rischio. Infatti quello che vediamo non è un conflitto dell'acqua proprio nel senso classico del termine, è più un segnale che, diciamo, quando un accordo che è così tecnico ma anche così vitale inizia un po' a stricchiolare, questi effetti non è che restano solo all'interno della sfera politica o diplomatica, cioè arrivano direttamente nelle campagne, nei campi irrigati, negli argini anche che proteggono i villaggi e in generale proprio della sicurezza alimentare del paese. Quindi il trattato, di fatto, il trattato delle acque dell'Indo, è un po' la colonna portante della gestione dell'acqua in quella zona di mondo. Quindi questo, quando funziona, garantisce prevedibilità. Cioè, si possono in qualche modo scambiare dei dati e prevedere e anche prevenire situazioni disastrose. Quando questo viene sospeso, si crea questo vuoto che rende tutto molto più vulnerabile: la produzione agricola, la gestione delle emergenze e anche in questo caso la stabilità politica tra i due paesi.
Sì, cosa tra l'altro un po' che mi sembra, cioè quello che accade al confine tra India e Pakistan si verifica anche in altre parti del mondo e potrebbe essere paradigmatico rispetto al futuro, no? In un mondo caratterizzato da risorse idriche sempre più esigue e soggette a appunto a diminuzione, cioè a casi di siccità, per poi invece casi di inondazione improvvisa estrema, la gestione che sia condivisa, responsabile o anche semplicemente strategica dell'acqua diventa uno strumento di stabilità politica, potrebbe esserlo di giustizia sociale e sicuramente ne va della vita di moltissime persone. E questo direi è centrale, per cui è molto interessante il discorso che ci hai fatto su questo trattato. Ti faccio un'ultima domanda, approfittando così della tua preparazione, perché il Pakistan nel 2025 ha affrontato anche un'altra guerra breve con l'Afghanistan, che ora è in uno stato di tregua perché c'è un accordo per il cessate il fuoco. Come stanno andando le relazioni tra i due paesi?
Allora, diciamo che si sta cercando di fare un mezzo passo in avanti. È uscita proprio ieri la notizia che anche la Russia in qualche modo sta cercando di entrare nella mediazione tra i due paesi, però stiamo parlando di un cessate il fuoco che è appeso proprio a un filo. Cos'è stato qualche giorno fa? Martedì scorso c'è stato c'è stato un attentato a Islamabad, nella capitale pakistana, e ci sono stati tra circa 13 morti. Un uomo si è fatto esplodere davanti comunque nella zona dei tribunali, e il Pakistan, diciamo, che ha subito accusato un'ingerenza afghana. Questo però non arriva a caso, cioè tutto un po' era esploso inizio anno con una settimana poi di scontri militari pesanti lungo il confine afghano-pakistano. Stiamo parlando comunque di attacchi di gruppi armati, raid aerei pakistani, su cui ancora si sta dibattendo sulla sulla legittimità, perché ricordiamoci che si piaccia o meno l'Afghanistan dei talebani, rimane un paese sovrano. E poi sì, appunto, diversi scontri sulla linea di frontiera, che è una linea più politica che geografica, infatti molte autorità proprio la chiamano un confine molto poroso. Diciamo, dopo questa prima tensione, a ottobre i due paesi si sono seduti comunque a un tavolo delle tre trattative, mediati dal Qatar e dalla Turchia a Doha, e appunto hanno cercato di concordare un cessato al fuoco. L'impegno da entrambe le parti era abbastanza chiaro, quindi smetterla di colpire le forze di sicurezza, i civili, le infrastrutture dell'altro. Kabul ha promesso di mettere un freno ai gruppi militanti attivi sul suo territorio, in particolare il TTPP, il Tehrik-e Taliban Pakistan, che è appunto il ramo pakistano dei talebani, che da anni comunque lancia attacchi oltre il confine, e molti comunque degli attentati degli ultimi anni sono stati proprio rivendicati dal TTPP pakistano. E ricordiamoci che è anche un partito politico, cioè non stiamo parlando solo di una forza militante extraparlamentare, ma appunto anche una forza parlamentare. Islamabad, dal canto suo, ha continuato a insistere comunque sulla necessità, appunto, che l'Afghanistan controlli un po' questi movimenti, accusandolo comunque di ospitare chi compie gli attentati in Pakistan. Questa tregua, diciamo, che c'è in corso ha un po' ridotto nell'immediato la violenza, ma non ha sciolto un po' le tensioni di fondo. E ogni tanto, come posso dire, ci sono state accuse incrociate, quindi l'Afghanistan che accusa il Pakistan di uso comunque di droni militari, e mentre i Pakistan, appunto, come stavo dicendo, accusa l'Afghanistan chiedendogli comunque di essere responsabile del caos interno al Pakistan. Diciamo che la fiducia tra i due paesi è veramente molto molto bassa, soprattutto adesso che l'Afghanistan si sta avvicinando moltissimo all'India, storico comunque rivale, e il Pakistan si sente comunque un po' accerchiato, e come unico vero alleato gli rimane, almeno sui suoi confini, gli rimane solo la Cina. Però entrambi i paesi, almeno questo dalle dichiarazioni che arrivano, vogliono evitare un'escalation proprio militare. Per capire un attimo come siamo arrivati, cioè dobbiamo capire che cosa è successo prima. Quindi i rapporti erano già tesi, Islamabad che accusava Kabul di offrire rifugio al TTPP, e mentre l'Afghanistan respingeva ogni responsabilità. Queste frizioni proprio si sono accumulate su questo sfondo in cui c'è una forte fragilità politica pakistana, e anche, come posso dire, dei tentativi appunto del paese di mostrare comunque un po' di forza diplomatica al suo esterno. Cioè, non a caso i raid in territorio afghano, anche vicini alla capitale Kabul, hanno alimentato ulteriori sospetti comunque sulla volontà o anche la capacità dell'Afghanistan di controllare questi gruppi armati. A complicare poi il quadro, c'è da dire che ci sono anche molte divergenze di visione che i due paesi si portano avanti da anni, vecchie dispute, anche differenze ideologiche anche su come si intende uno stato islamico. Entrambi sono comunque degli stati islamici. L'Afghanistan dei talebani ha una visione, abbiamo visto, molto estremista dell'Islam, mentre il Pakistan ha comunque una forma sulla carta repubblicana. Quindi in questo clima, come posso dire, non si riesce ad arrivare al nodo, no, di questa disputa tra i due paesi. Esatto, quindi quello che voglio dire è che quest'ultima guerra, diciamo, che c'è stata tra Pakistan e Afghanistan non è un fulmine a ciel sereno, ma era proprio un risultato anche abbastanza prevedibile di frustrazioni che erano state accumulate, negoziati che sono finiti nel nulla e in generale un livello di fiducia reciproca sostanzialmente inesistente, ecco.
Molto basso, che è quello che poi determina appunto la fragilità attuale di questo cessate il fuoco. Io ti ringrazio moltissimo e
grazie a te.
Spero di risentirti presto.
No, molto volentieri, grazie mille.